Allora andiamo a noi e vogliamo accostarci alla mensa del Signore, cominciando prima di tutto col pane della parola. E quindi vogliamo prima ricevere del pane, il pane spirituale, e prendiamo subito Salmo 23, il famoso Salmo 23. Lo leggo così, tanto è breve, quindi lo possiamo leggere tutto, ma solo per ricordarci, in modo particolare, il verso 5. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi manca. Mi piace la versione che la mette al presente perché Dio è ora e il suo amore per noi è ora, la sua potenza per noi è ora, non arriverà. È stato tutto compiuto in Cristo Gesù e quando noi agiamo e camminiamo per fede si manifesta quello che noi abbiamo creduto sul momento, ora, nel presente. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi manca. Per favore, dillo. Sapete, ogni volta mi si presenta qualche problema o di carattere finanziario, o di bisogni vari nei beni naturali, la casa o altre cose che riguardano la famiglia, eccetera. Io non è che faccio lunghe preghiere, ma semplicemente dichiaro questo versetto 1 del Salmo 23 e lo dichiaro sapendo che quello che sto dicendo è vero, è reale, lo sto facendo alla presenza del Padre. E gli dico, tu sei il mio pastore, perciò non mi manca nulla. E subito dopo poi vedo i risultati, perché vedo che lui provvede. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Avere per consolazione la correzione è un atto di fede, perché nella verga e nel bastone c'è protezione, perché vengono usati per allontanare le bestie, ma vengono anche usate per correzione. La correzione fa parte dell'amore di Dio verso di noi. Chi non vuole essere corretto, in realtà non sta permettendo a Dio di proteggerlo, perché la correzione è protezione. Tu apparecchi, verso 5, tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Stamattina guardate questa mensa in modo particolare con questi occhi della fede. È un rema per voi stamattina questo. Ora apparecchiato questa mensa davanti ai nostri nemici. Tu ungi il mio capo con olio. Io ho già detto altre volte che lui unge il nostro capo con l'olio. L'olio, se vogliamo vedere l'unzione nella nostra vita, deve essere messo nella parte più alta, nella sommità, perché poi possa prendere tutta la persona, possa scorrere su tutta la persona. Perché se io metto l'olio solamente nella pancia, scorrerà dalla pancia in giù. Se lo metto nel ginocchio, scorrerà dal ginocchio in giù. O nella spalla, dalla spalla in giù. Ma io ho bisogno dell'unzione in tutta la mia persona, dalla testa ai piedi. C'è bisogno dell'unzione. E l'unzione è la personalità, la potenza, l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita e attraverso la nostra vita. Perché per mezzo dell'unzione viene rotto il giogo dell'avversario. Sapete, quando qualcosa non cambia nella nostra vita è perché non stiamo permettendo all'unzione di scorrere. in quella parte, in quell'area della nostra vita non stiamo permettendo all'unzione di scorrere. Perché non stiamo permettendo all'unzione di scorrere? Perché non la stiamo mettendo sul capo, cioè non stiamo arrendendo i nostri pensieri, la nostra mente, le nostre idee, le nostre supposizioni, i nostri dubbi non li stiamo sottomettendo alla signoria di Cristo Gesù, alla signoria dello Spirito Santo. Ma è da qui che dobbiamo cominciare, è da qui che dobbiamo dire: Signore, io sottometto tutti i miei pensieri, anche se i miei pensieri mi sembrano i migliori, i più giusti, ma li sottometto alla tua parola, li sottometto a te, caro Spirito Santo, perché tu possa distruggere il giogo dell'avversario in tutte le aree della mia vita. Questo porta a cambiamenti, trasformazione. Tu non sarai più lo stesso quando cominci a dichiarare queste parole di fede su di te. Tu ungi il mio capo con olio. E poi un altro aspetto dell'unzione sul capo. In senso generale, il capo, voi sapete, sta a rappresentare Cristo Gesù. Lui è il capo della Chiesa. E l'unzione scende da Lui. Perché l'unzione su Cristo, Lui è l'unto per eccellenza, e quindi l'unzione scende da Lui, allora tutta la Chiesa riceve l'unzione. E noi operiamo per quell'unzione che scende dal capo. Poi c'è il tuo capo, dove si prendono le decisioni, le idee, e tu le sottometti, tutto quello che è in te, tutta la tua volontà viene sottomessa alla volontà del Signore, allora l'unzione viene versata sul capo. E poi tutti quanti noi abbiamo un capo nel naturale e nello spirituale. Al lavoro hai un capo. In chiesa il Signore ha messo delle autorità. Quanto è importante la sottomissione, perché per mezzo della sottomissione tu ricevi l'unzione che è stata versata sul capo. Anzi, voglio dirvi una cosa strana, che quando tu ti sottometti, tu permetti al capo di ricevere l'unzione che poi verrà su di te. La sottomissione fa scorrere l'unzione. Il Salmo 133 ci insegna qualcosa su questo, ma andiamo avanti, procediamo. Quindi la mia coppa trabocca. Quando l'unzione scorre, la mia coppa è piena, ma così piena da essere vista come ripiena, cioè traboccante. Viene fuori tutta questa vita abbondante che abbiamo in Cristo Gesù, perché la coppa che trabocca parla della vita abbondante che abbiamo in Cristo. Quando hai ricevuto Gesù, hai ricevuto una salvezza arrisicata, come si suol dire, come dire, meno male che sei stato appena appena, come scampato dal fuoco, giusto giusto un tempo, appena ci arrivò giusto giusto. Gesù ha detto: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere, ma io sono venuto per dare vita e vita in abbondanza, vita esuberante. La mia coppa trabocca. E ogni volta che noi guardiamo al Signore Gesù Cristo, autore e compitore della fede, quando guardiamo Lui, quando contempliamo Lui, noi non possiamo fare a meno di traboccare di vita. La mia coppa trabocca. E finisce poi dicendo: certo, non c'è dubbio, questa è la cosa sicura, questa è la cosa certa. Di tutte le altre cose si può dubitare, ma di questo non si dubita, cioè che beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E se beni e benignità ti accompagnano tutti i giorni della tua vita, non puoi essere triste. Sei pieno di gioia. Mi fai vedere la tua gioia? Se tu hai certezza, tu hai gioia. Ora, la fede è certezza di cose che si sperano. Perché chi cammina nella fede, cammina nella gioia. Fede e gioia camminano insieme. gioia, 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 gioia. Abbiamo gioia, gioia, gioia. Alleluia! E io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi, 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 lunghi e non finiscono mai giorni. Sono talmente lunghi che non li puoi misurare perché sono eterni. Alleluia! E ora andiamo a vedere direttamente in Prima Corinzi capitolo 11. La mensa è apparecchiata. Grazie Signore per la mensa che hai apparecchiato. Tu l'hai apparecchiata, tu l'hai preparata e noi stamattina veniamo a prendere a piene mani con gioia. Prima Corinzi capitolo 11 dal verso 23. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, ha inseguito i suoi traditori, ha parlato male dei suoi traditori, ha detto mi vendicherò dei miei traditori, ha detto adesso porterò in giudizio quelli che mi hanno tradito. Cosa ha fatto Gesù nella notte in cui fu tradito? Prese del pane. Per quale motivo tu prendi del pane? Perché hai fame? E perché è quello che ti dà vigore, energia nel cammino. Noi abbiamo bisogno di prendere il pane. E Gesù, nella notte in cui fu tradito, noi a volte, fratelli cari, siamo lì a discutere sulle mille ragioni che abbiamo quando c'è qualche problema o c'è una crisi nelle relazioni, nei rapporti. E siamo lì che vogliamo le nostre ragioni e diciamo io voglio chiarezza, certe cose si devono chiarire. Ed è vero, c'è bisogno di chiarezza nei rapporti perché due possono camminare insieme se non si sono accordati. Ma molte volte noi partiamo con l'idea che chiarezza significa io ho ragione, mi deve essere data ragione, voglio ragione. In altri termini la chiamiamo giustizia, voglio giustizia, ma intesa per giustizia la condanna dell'altro. Cioè voglio giustizia significa per me, nel naturale, con la mente carnale, voglio la condanna dell'altro. Si deve vedere chiaramente che io ho ragione. Deve ammettere che ha sbagliato e che io ho ragione. Ora, in questa situazione, Gesù, siamo nella notte in cui fu tradito. Tra lui e il traditore, chi aveva ragione? Gesù. Cosa se n'è fatto della ragione Gesù? Gesù sulla ragione ci ha messo il pane. Nella notte in cui fu tradito prese del pane. E Gesù gli ha insegnato, lui ha insegnato queste cose. Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Perché così radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Voi sapete che i carboni rappresentano purificazione, il fuoco che c'è nel cielo, i carboni che ci sono lì sull'altare del sacrificio che è sempre acceso alla presenza di Dio. Quei carboni di purificazione verranno passati sul tuo capo, nella tua mente e finalmente vengono spenti tutti quei pensieri o vengono tolti tutti quei pensieri che sono oppressione, paura e ricerca di vendetta per te. Finalmente puoi entrare nella pace, nel riposo. Non è meraviglioso tutto questo, fratelli cari? Gesù insegna, e insegna sui principi del regno di Dio, perché questo è un principio del regno. Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Così radunerai dei carboni accesi sul suo capo. E così, finalmente, moriranno, saranno bruciati e saranno annientati tutti quei nemici che non sono fuori di te, ma che sono nella tua mente, nei tuoi pensieri, che ti fanno vedere gli altri come nemici. Spirito Santo, ti prego, vai al di là di quello che io riesco a spiegare e imprimi in ogni cuore, in ogni coscienza, in ogni mente queste parole, perché noi siamo i tuoi figli, siamo i tuoi imitatori, siamo qui per manifestare il regno di Dio, e il regno di Dio ha a che fare con il perdono, principalmente perdono. Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane. Il pane, tra l'altro, sta a significare il sacrificio di Gesù, l'offerta del corpo di Gesù che prende i nostri peccati, prende su di sé i nostri peccati. Continuiamo. E dopo aver reso grazie, e rende pure grazie, ringrazia il Padre per quel pane che lui può distribuire ai suoi discepoli, anche a quelli che lo stavano per tradire. E non sta parlando solo del tradimento di Giuda, c'è anche quello di Pietro, e non solo quello di Pietro, e tutti gli altri dove sono andati a finire quando lui è stato innalzato sulla croce. In realtà lo hanno tradito tutti, tranne Giovanni, tutti sono spariti. Gesù, guardate il riposo, la signoria, l'autorità, la maestà di Cristo Gesù in questa situazione. Nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Cioè, quello che sto facendo ora è il mio corpo, è la sostanza. Questo, di questo vi dovete nutrire. Questo deve essere il vostro cibo, questa deve essere la forza nella vostra vita, nella vostra mente, nella vostra coscienza, nei vostri atti, nel vostro cammino di fede. Quello che sto facendo io ora per voi, io so già che mi tradirete, e perché so già che mi tradirete, faccio questo, perché quando verranno queste stesse cose, succederanno a voi, voi vi possiate comportare come io mi sto comportando con voi. Questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice, e il calice ci fa entrare nel nuovo patto, il sangue che Gesù ha versato ci fa entrare nel nuovo patto. Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, perché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, e Gesù sta parlando dell'esempio che lui sta donando, che deve essere per noi cibo, non deve essere solo un esempio scritto lì, messo lì come un quadretto da guardare e dove rimanere a bocca aperta. Ma guarda quello che ha fatto Gesù, com'è stato bravo lui. Gesù non ha fatto quello che ha fatto per farsi ammirare. Gesù ha fatto quello che ha fatto per cambiare noi, per trasformare noi, per farci diventare come lui. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beva del calice del Signore indegnamente, cioè in modo religioso e in modo tradizionale, una cosa che rimane sempre all'esterno, fare la cena del Signore perché ogni tanto ne sento l'esigenza. Noi dobbiamo vivere quotidianamente in questa realtà. Noi ogni giorno ci dobbiamo cibare di questo pane, bere di questo calice, che poi è il calice della benedizione. E l'indegnità, l'indegnamente, è riferito al fatto che noi facciamo diventare religioso ciò che è realtà. E facciamo diventare vanità, bugiarda, quello che invece è la potenza di Dio per la nostra salvezza e per la nostra trasformazione. L'opera espiatrice di Cristo Gesù sulla croce. Ora ognuno esamini se stesso. Non esaminare l'altro. Perché quando esaminiamo gli altri, siamo bravi a scoprire tutti gli errori che gli altri hanno. Come siamo bravi. E molte volte ci azzecchiamo. Indoviniamo molte volte. Notiamo quell'errore, lo notiamo. Ma verso di noi molte volte siamo pronti a giustificarci, a non riconoscere che c'è un errore. E se anche c'è un errore, è sempre per causa degli altri. E mi ci hanno portato ad essere così. Le vicende della vita mi hanno portato ad essere così. E io ho sofferto. Le sofferenze mi hanno portato ad essere così. Quindi, come dire, se sono sbagliato in qualcosa è perché gli altri mi hanno fatto soffrire e quindi ho ragione di essere così sbagliato. Non rimanere in quella condizione. C'è molto di più. Tu non sei destinato all'errore. L'errore è destinato all'inferno. Tu sei destinato alla perfezione che è in Cristo Gesù. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Come dire, ubbidisci, ubbidisci. Esamina te stesso e ubbidisci, esamina te stesso e ricevi la correzione. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono. Non voglio commentare questo verso, ma voglio dirvi che stamattina c'è guarigione per tutti, perché l'ubbidienza ti porta guarigione. Se tu decidi di essere ubbidiente, di mangiare il pane che ci ha portato Gesù e di bere quel vino, quel sangue che Gesù ha versato, c'è guarigione. Molti di voi, mentre mangerete il pane e berrete il vino, sarete guariti. E vi dico anche da cosa sarete guariti, perché il Signore me l'ha fatto vedere. Mentre mangiano il pane e bevono il vino, ricevono guarigione da diabete, da ossa storte che vengono raddrizzate, disturbi al cuore, asma, allergie. Mentre voi mangerete e berrete alla mensa, voi sarete guariti da queste malattie, da queste infermità. Mi state ricevendo? Se voi mi ricevete come profeta, cioè come colui che sta parlando da parte di Dio, voi riceverete premio da profeta. Mi state ascoltando, state ricevendo me come profeta? Allora ricevi la guarigione, perché questo è quello che il Signore ha detto e ha stabilito. Non solo, ma ci saranno liberazioni. Liberazioni da varie oppressioni. Mentre voi state ascoltando la parola sta portando liberazione da varie oppressioni. Vi dico quali oppressioni stanno lasciando la vostra vita, la vostra mente, il vostro cuore, la vostra anima. Disturbi gastrici. Dici, ma chi c'entra con l'anima? C'entra, c'entra. Molte amarezze, molte paure, molte ansie si vanno ad annidare proprio lì, nelle tue viscere. E molti disturbi che abbiamo nel nostro apparato digerente vengono proprio da lì, dall'anima, dalle amarezze, dall'anima battuta. È un'oppressione. E molti, mentre state ascoltando, siete liberati da questa oppressione nel vostro stomaco. Disordini nell'anima. L'anima che sta vivendo un po' nel disordine, nel dubbio, non so, vorrei, non vorrei, ma se puoi. Poi chi soffre di oppressione con la bulimia e l'anoressia, sei libero nel nome di Gesù. Poi quelle persone che la mattina si alzano già stanche. A volte ridiamo di questa cosa, ma ci sono persone che ci soffrono. Ci sono persone che la mattina hanno difficoltà ad alzarsi, non tanto perché hanno un problema fisico, è un problema nell'anima, è un'oppressione. La Bibbia lo chiama spirito di... Adesso non mi viene la parola. Ma è uno spirito che ti porta ad essere stanco e a farti addormentare. Ecco, spirito di torpore. Torpore. La mattina tu sei già stanco. E uno che è già stanco la mattina, come affronterà la giornata? Tu sei libero nel nome di Gesù. Tu non vedrai più la tua giornata come una tortura, un altro giorno, mamma mia. Tu comincerai a vedere i giorni invece come qualcosa di stupendo da vivere. Adesso camminerò con Gesù, chissà il Signore cosa farà oggi insieme con me. Io con Lui farò prodezze. Meraviglie sono preparate davanti a me, non vedo l'ora di alzarmi. Ancora notte, sono le 5 di mattina. Beh, magari dormo un'altra oretta. Non vedi l'ora di alzarti. Ansie. L'ansia è un'oppressione. E l'ansia fa male. Perché ti porta a vivere continuamente nella paura e nella tristezza. La paura del domani, la paura delle cose che accadranno, la paura delle necessità. Sei libero dall'ansia, nel nome di Gesù. Gli ipertesi, ipertensione e pressione alta, che provengono da disturbi dell'anima, da disordine nell'anima. Anche questo vengono da un disordine dell'anima. Ricevete guarigione nel nome di Gesù. La parola, Dio mandò la sua parola e li guarì. La parola è qui e sta portando guarigione. E lo Spirito Santo sta applicando questa guarigione, perché io l'ho dichiarata con la bocca. La sto ministrando nella vostra vita come profeta, e questa parola sta portando guarigione e liberazione dentro di voi. Ora andiamo a vedere un attimino gli aspetti della mensa del Signore velocemente, dopo che abbiamo detto tutto questo, che è un rema che il Signore ci ha voluto dare. Allora, quando noi guardiamo la cena del Signore, guardiamo tre aspetti principali e temporali. Il primo, che il memoriale ci porta a guardare dietro e a guardare quello che Cristo ha compiuto sulla croce. Ogni volta che voi dovete fare una decisione, guardate sempre alla croce. Quando dovete prendere vigore, nuove energie, guardate alla croce. Non guardate dietro ai fallimenti del passato, alle delusioni del passato, guardate dietro a quello che Cristo ha fatto, non a quello che voi avete fatto. E Cristo ha già compiuto tutto sulla croce. E poi parliamo soprattutto di memoriale, non di memoria, non solo ricordare, perché la memoria è un ricordo, il memoriale è un rivivere quello che è stato fatto. Tu rivivi, il memoriale è rivivere, vivere di nuovo. E quindi ha a che fare con la testimonianza. La testimonianza fa rivivere qualcosa che è successo. Ci sono quelli che ricevono un miracolo e poi testimoniano del miracolo che hanno ricevuto, e in quel momento quella testimonianza va a far nascere la fede nelle persone che hanno lo stesso problema, così che possono rivivere il miracolo attraverso la testimonianza e ricevere il miracolo su di loro. Questo è il memoriale. Ed è il fondamento, è stabile, non cambia. Gesù doveva andare sulla croce per dare un punto fermo per l'umanità. Gesù ha cambiato la storia, Gesù è diventato il punto fermo della storia, avanti Cristo e dopo Cristo. Tutti si devono guardare verso di Lui, a colui che hanno trafitto. Poi, nel tempo presente, questo guardando dietro, guardare dentro, questo è ora. Ora ognuno esamini se stesso, questo è guardare dentro se stessi. Guardarci per poter poi camminare per fede e cambiare, camminare per fede. E poi guardare avanti, finché Egli venga. Questa è la speranza di tutti i credenti. Gesù sta tornando, Gesù tornerà, Lui sta tornando, il suo ritorno è prossimo, è molto vicino. Io non ti dico di prepararti, perché chi lo aspetta è preparato, e chi lo aspetta cammina per fede per mezzo dell'unzione. Infatti, cosa dovevano avere le vergini aspettando il re che doveva venire, lo sposo che doveva venire? Dovevano avere l'olio nelle lampade. L'olio parla dell'unzione. Cammina per fede. Chi cammina per fede è preparato al ritorno di Gesù. Chi non cammina per fede spera che Gesù non ritorni. Poi farò la decisione, poi sceglierò, poi cambierò, poi sarò trasformato, poi prenderò questa decisione di non avere più niente a che fare con certe cose. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, apritelo e permettete alla parola di Dio di cambiare la vostra vita. Quindi questi tre aspetti che riguardano il tempo, passato, presente e futuro, e poi gli aspetti che troviamo nella mensa del Signore. Il memoriale già ne abbiamo parlato, e nel memoriale parliamo del pane che è sceso dal cielo, che è Cristo Gesù. Gesù in Giovanni capitolo 6 parla proprio di questo aspetto. Loro parlavano della manna che era scesa per mezzo di Mosè, ma noi abbiamo Mosè, il popolo e Mosè hanno mangiato la manna nel deserto, tu chi sei per dire certe cose? E Gesù si presenta: io sono il pane, il vero pane sceso dal cielo, perché quelli che mangiarono la manna sono morti, mentre chi mangia me, chi riceve me come pane, ha vita eterna. Un moricchio. Poi, secondo aspetto, l'annuncio. Annunciare la morte del Signore finché Egli venga. Noi annunciamo non la morte con un funerale, ma annunciamo ciò che Gesù ha compiuto con la sua morte, cioè la fine del giudizio, la fine della colpa, la fine dei peccati che signoreggiano sulla nostra vita, perché la morte di Gesù è una morte espiatoria. Lui ha espiato per noi i peccati, Lui ha pagato per noi il prezzo, e il prezzo che ha pagato ha soddisfatto la giustizia divina. Tu sei giusto, tu ora ti puoi accostare a Dio. E questo è quello che noi annunciamo al mondo. Annunciamo al mondo la morte del Signore finché Egli venga. È ovvio che la morte del Signore finché egli venga nel mezzo alla resurrezione, perché Gesù non può tornare se è solo morto, che uno che è morto, quindi non può tornare, ma Gesù tra la morte e la sua seconda venuta è risuscitato, lui è vivente, Gesù è vivo ed è qui, alleluia. Poi terzo, esaminare se stessi, ne abbiamo già parlato. E voglio prendervi un passo per farvi vedere la potenza del perdono. Seconda Corinzi 2, versi 10 e 11. Ora, a chi voi perdonate qualche cosa, perdono anch'io. L'apostolo, nell'autorità apostolica, insegnando i Corinzi, e quindi sta dicendo che dovevano esercitare la correzione, e la correzione, insieme alla correzione, dovevano portare anche il perdono, perché stava parlando di persone che avevano sbagliato, erano state corrette, però li stavano tenendo a distanza. E ha detto: no, non li dovete tenere a distanza, fatele entrare nella comunione, perché se è stata fatta la correzione devono entrare nella comunione. E dice: ora a chi voi perdonate qualche cosa, perdono anch'io, perché lui sta parlando come autorità apostolica nella Chiesa, perché anch'io, se ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, c'è qualcosa, ci manca. L'ho fatto per amore vostro davanti a Cristo. Sì, infatti ci manca, affinché non siamo sopraffatti da Satana, notate, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Quando noi perdoniamo, noi calpestiamo il diavolo. Quando non perdoniamo, noi permettiamo a Satana di ingannarci e di ordire le sue macchinazioni contro di noi, cercando di tenerci separati, lontani, distanti gli uni dagli altri, invece di farci vivere nella comunione, perché la cena è comunione, non lo dimentichiamo. E comunione significa avere tutto in comune, significa stare insieme, significa dialogo, parlare, amarsi l'un con l'altro, pregare l'uno per l'altro. Questo verso 11 è forte. Ci fa vedere la potenza che c'è nel perdono, perché quando c'è il perdono, noi che non ignoriamo le sue macchinazioni, distruggiamo i suoi inganni e le sue macchinazioni. Quando perdoniamo, gli stiamo togliendo le armi che lui sta usando per dividerci o per metterci l'uno contro l'altro, e lui è sconfitto. Poi comunione. Cena indica comunione. Apocalisse 3:20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Fratelli cari, sapete che ogni volta che voi ascoltate la parola di Dio, è il Signore in persona che sta bussando al vostro cuore, perché vuole condividere con te le rivelazioni, la potenza che ci sono nella parola che tu stai ascoltando con le tue orecchie. Ora in questo momento il Signore sta bussando al tuo cuore, perché ti sta dicendo: io ceno con te, ti do la mia parola che è cibo, ceniamo insieme, ti condivido queste cose, ti faccio regali, ti do rivelazioni, di modo che tu possa vivere nell'abbondanza di vita attraverso la parola che hai ricevuto. Comunione. Poi anche un altro verso, prima Giovanni 1:3. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo. Questa è comunione. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunciamo. Abbiamo detto l'annuncio. L'annuncio ha a che fare con la comunione, affinché anche voi abbiate comunione con noi. Quando comunichiamo la verità della parola di Dio, noi viviamo e camminiamo nella comunione, e nella comunione tra di noi è nella comunione con Dio insieme. E la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. Vedete, qui c'è comunione con il Padre, col Figlio e con la Chiesa, con i fratelli. Quando annunciamo, quando riceviamo la parola e la annunciamo. Poi l'altro aspetto è il patto. Non ci si può accostare alla mensa del Signore se non sei nel patto. Gesù non ha fatto accostare chiunque. Gesù mai ha diviso il pane e il vino con le folle. Ha fatto la moltiplicazione dei pani e dei pesci. È venuto incontro ai bisogni che c'erano, ma mai ha celebrato la Pasqua o la cena con le folle. E in modo particolare in questa cena, che è quella che apre il nuovo patto, Gesù fa venire solamente i suoi dodici, i discepoli, perché questo parla delle persone che hanno ubbidito alla sua chiamata e sono entrati in un patto con lui. Tutti quanti noi abbiamo ubbidito alla chiamata del Signore quando lui è venuto nella nostra vita e ci ha detto che ci ha salvati in Cristo Gesù. E noi in quel momento abbiamo risposto: sì, voglio ricevere salvezza anch'io, voglio ricevere Gesù come Signore e Salvatore. E in quel momento in cui abbiamo fatto la preghiera di salvezza è avvenuto qualcosa di straordinario, di sensazionale, che ha lasciato e ancora lascia a bocca aperta gli angeli. Tu sei diventato figlio di Dio, sei nato di nuovo, sei entrato quindi in un patto con Dio. Ed entrare nel patto, per entrare nel patto sappiamo che la soluzione la troviamo in Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E credere in Gesù non è solamente al momento della salvezza, ma è continuamente credere in lui. Ogni giorno tu credi in lui, ogni giorno credi che lui è il tuo Salvatore, il tuo Signore. E poi guardate qui Giovanni 1,12. Giovanni 3,16, quindi la soluzione per entrare nel patto è credere in Gesù. E Giovanni 1,12 dice anche: ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità, ognuno dica autorità, di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Autorità di diventare figli. Diventare figli ci conferisce autorità. E ci sono i tre aspetti o le tre direzioni dell'autorità. La prima direzione dell'autorità che noi riceviamo come figli di Dio è quella di presentarti davanti a Dio e chiamarlo papà. Tu hai l'autorità di chiamarlo papà. E il padre non ti farà fare cattiva figura dicendo: ma così, non ti conosco. Perché se tu hai creduto in Gesù, il padre ti accoglie. Gesù per noi è l'abbraccio del Padre che ti prende e ti fa sedere con Lui sul trono. Che meraviglia! La seconda, quindi la prima autorità, quella che noi abbiamo nell'adorazione verso il Padre, la seconda autorità che esercitiamo è verso la Chiesa, verso i fratelli e verso la Chiesa, che è l'autorità di poter servire. Voi sapete che Gesù, insegnando i principi del regno, ha detto che l'autorità gestita nel mondo è all'opposto dell'autorità gestita nel regno di Dio. Nel mondo dominano sulle persone. E quindi autorità nel mondo significa gestire la vita degli altri. Mentre nel regno di Dio autorità significa essere al servizio degli altri, servire gli altri. Chi vuole essere primo, chi vuole essere maggiore tra di voi, quindi vuole avere una certa autorità, sia servo di tutti. E chi vuole essere primo, sia schiavo di tutti. Questa è l'autorità che abbiamo nella Chiesa. poter servire. E più servi, più sali nell'esercizio dell'autorità. Come si diventa ministri del Signore? Servendo. Non si diventa ministri del Signore aspettando che un giorno ti arrivi una bastonata dal cielo che ti dice: adesso sali sul pulpito e predica e tutti si inchineranno davanti a te. Questo è come il mondo dice. Autorità nel Signore non significa successo personale. Autorità nel Signore significa servire per il successo degli altri, vedere il successo negli altri. Il tuo successo diventa vedere gli altri benedetti, liberati, guariti, salvati. E poi la terza autorità, o la terza direzione dell'autorità, è verso il mondo e verso il regno delle tenebre. Noi abbiamo autorità di cacciare i demoni. Ricordatelo questo. Quando ci sono i demoni che vengono per ingannarti, cacciali via. Voi non mi ingannate, via da me. E ciò che ti conferisce autorità è la parola che conosci, la parola di Dio che tu conosci e che tu confessi con la tua bocca, perché quello che credi col tuo cuore e confessi con la tua bocca, questo ti dà autorità ed è potenza di Dio in azione. Amen. Infine l'ultimo, l'ubbidienza. Fate questo in memoria di me. Fate questo ricordandovi che la vita che voi, la vita che state vivendo è la vita di Cristo. Perché voi siete morti in Cristo. Quello che eravate prima è morto. Per favore, non risuscitare quello che è morto. Vivi la vita di resurrezione che hai in Cristo. Non fare vivere quello che è morto. Ma piuttosto decido ogni giorno di morire a te stesso, di non avere più niente a che fare con quello che è stato il passato e di vedere la vita che hai in Cristo. Vivi la vita di Cristo e ricordati che tu stai vivendo la sua vita. Fate questo ricordandovi che l'unzione viene dal capo, attraverso l'ubbidienza a lui. Voi ricevete unzione, l'unzione viene quando noi ubbidiamo. E infine fate questo se volete onorare il Signore. Chi onora il Signore farà quello che Lui ci ha comandato. Allora fate questo in memoria di me, ricordandovi di me, ricordandovi e celebrando il memoriale tutti quanti insieme. Amen. Ci alziamo in piedi.